Leggere insieme a voi, voglio leggere insieme a voi il libro, dal libro del Deuteronomio. Alleluia. Dal libro del Deuteronomio. Avevo detto che avrei parlato di un argomento, però sento nel mio cuore molto forte questo. Voglio parlarvi della benedizione di Dio. Vedete, noi siamo poco coscienti della benedizione di Dio nella nostra vita. E molto spesso,
28.
Del 28, noi non la viviamo, molto spesso non viviamo la benedizione nella nostra vita, non perché non c'è, e noi la possiamo chiedere quanto vogliamo, non l'avremo. Se tu stai chiedendo la benedizione, non l'avrai. Non l'aspettare, perché non l'avrai. Perché tu non puoi avere qualcosa che già hai. Non chiedere qualcosa che ti è stato già dato. Il nostro problema non è che non l'abbiamo, il nostro problema è che non ne siamo coscienti. Noi siamo persone miliardarie e non siamo coscienti del conto in banca che abbiamo. Noi non siamo coscienti del fatto che siamo figli di re. E il nostro problema più grande è non è che non abbiamo il regno, ma non sappiamo come farlo funzionare. Non è che non abbiamo la benedizione, ma non ne siamo coscienti. Deuteronomio 28, da voglio leggere insieme a voi questi 14 versi. Deuteronomio 28 è fatto di 68 versi, ma voglio leggere i primi 14. Giovanni, ascolta, ok? Che? Sì. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi io ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e ti... E ti... Cosa abbiamo la Bibbia?
Compiranno.
Tutte
compiranno. Compiranno.
Ti renderai
giungeranno da me.
Da me dice
tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Cioè, come qualcosa che ti è bucata a seconda, va?
La calamità.
Si compiranno.
Ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. Sarai benedetto nella città, sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame, i parti delle tue vacche, il frutto delle tue pecore e anche dei tuoi cani. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. La tua madia, sarai benedetto quando entri e sarai benedetto quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te siano sconfitti davanti a te, usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per 7 vie. L'Eterno ordinerà alla benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano, e ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. L'Eterno ti stabilirà per essere per lui un popolo santo, come ti ha giurato. Se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, e se cammini nelle sue vie, così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. L'Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di beni nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame, nel frutto del tuo suolo e nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. Tu presterai, ma non prenderai nulla in prestito. Tu presterai, ma non prenderai nulla in prestito. L'Eterno ti farà essere la testa e non la coda. Sarai sempre in alto e mai in basso. Se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo, perché li osservi e li metti in pratica, così non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle parole che oggi ti comando per seguire altri dei per servirli. Chiudi la Bibbia perché non funziona. Perché non riuscirai mai ad ubbidire a tutti i suoi comandamenti. Quante volte ci siamo scoraggiati? Leggendo le... Io mi ricordo... No, 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 no. leggendo quelle, io mi ricordo, non potrò mai dimenticare, una volta, non posso dire chi, quando si predicò un giorno sulle benedizioni condizionate. Tutte le benedizioni di Dio sono condizionate, c'è un sé. Io mi ricordo che me ne uscii depresso. Come si fa a predicare o insegnare su un argomento talmente straordinario e uscirtene depresso? Perché? Perché era un continuo senso di condanna. Se fai questo riceverai, se fai questo avrai, se fai questo riuscirai, se sa questo tu... Se. E questo è un continuo se, perché è una benedizione. Ascoltatemi per favore, perché questo è molto importante, è un principio. È una benedizione stabilita sulla base della tua ubbidienza. Se ubbidisci, sarai benedetto. Quindi Dio ti benedice solo se tu ubbidisci. E se non obbedisco? C'è il capitolo dal versetto 15 in poi, il versetto 68, non ve la leggo perché ve lo risparmio. Sono tutte le maledizioni per la disubbidienza. Il problema è che se disubbidivi, non solo non eri benedetto, ma eri pure maledetto. Comprendiamo? Molto spesso molti credenti vivono ancora in questo modo. Persone che dicono di credere in Gesù il Salvatore, Dio che è amore, pensano ancora che, vabbè, non sarò maledetto, però manco sarò benedetto. Perché chi è perfetto da obbedire a tutti i comandamenti?
Nessuno.
Allora, quando noi viviamo sulla base di questo tipo di rivelazione e di conoscenza e della benedizione di Dio che è sempre e pur sempre condizionata, cioè Dio ti ama, però non può benedirti. Perché non hai obbedito. Lui è amore, ma non può benedirti. Allora saranno quelli che... gli empi, quelli che sono contro Dio e che si arricchiscono in maniera sbagliata, in maniera disonesta, quelli possono arricchire. Io che amo Dio, che però non posso obbedire a tutti i comandamenti, non vedrò mai una lira. E addirittura se c'è qualcosa che non va, dovrò dire è colpa mia. Molti vivono il loro rapporto con Dio in questa maniera. Vivono che... vedono gli altri che vanno avanti, che prosperano, che magari dicono, ma quelli non hanno, è il diavolo che li fa prosperare. E noi che abbiamo Dio? No, noi non ci fa prosperare perché noi non siamo ubbidienti in tutto quello che Lui ci ha detto. Ci rendiamo conto realmente a volte di che tipo di immagine le persone hanno avuto di Dio? Ora, se ubbidisci, se ubbidisci, se ubbidisci, se ubbidisci. Vi siete mai chiesti quale fortuna, come si possa sentire fortunato un bambino che nasce in una famiglia ricca? No? Che non ha sudato, non ha faticato, non ha fatto niente, ma solo per il semplice fatto di essere nato con quel cognome non avrà mai problemi economici. Perché? Perché è figlio. Non suda, non fatica, non lavorerà, vivrà di rendita continuamente. Perché? È figlio. Voglio chiedervi, questo è o non è amore incondizionato? Voglio farvi vedere una cosa.
Spesse volte non se lo vedo.
Spesse volte, quasi sempre. Perché ogni grazia in realtà non è meritata. Ma il problema fondamentale è il concetto che noi abbiamo della benedizione. Noi continuiamo a credere che la benedizione sia il frutto della nostra obbedienza. Guardate qua, qua c'è una frase molto particolare, il versetto 12. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo. Sapete cosa significa questo? Finché non obbedisci, il cielo è chiuso. Se tu obbedisci, Dio apre il cielo. Se non obbedisci, può fare i balletti, può mettere la testa sotto per all'aria. Non si apre. Comprendete? La benedizione è vincolata all'ubbidienza. E quando dei credenti che amano Cristo e credono in Lui e credono nella grazia di Dio continuano e continuiamo a credere che la benedizione sia vincolata dall'ubbidienza nostra ai comandamenti di Dio, noi non usciremo mai. Non solo non vivremo la benedizione, ma addirittura giudicheremo coloro che sono benedetti. E diremo, sì, vabbè, ma se ce l'ha fatta chissà che cosa ha combinato. Perché nessuno è giusto. Cioè, il concetto è che Dio ti dà una carota con un bastone e te la fa inseguire per tutta la vita. Te la fa vedere, ma non te la fa gustare. Perché? Perché nessuno è giusto. Perché chi può obbedire ai comandamenti? Chi? Comprendete? Ora, voglio farvi vedere in Giovanni, capitolo 1. Guardate questa frase, questa è scioccante. Anzi, scusate, prima di Giovanni, Malachia, un attimo. Malachia, capitolo 3. Malachia 3, il versetto 10. Anzi, leggiamo dal verso 6. Freddo? Malachia 3,6. Io sono l'Eterno, non cambio. Perciò voi, figli di Giacobbe, non siete consumati. Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati. Tornate a me ed io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi dite, in che cosa dobbiamo tornare? Un uomo deruberà Dio? Eppure voi mi derubate, poi dite in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate, sì, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, se non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente dove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore perché non distruggerà più il frutto del vostro suolo né la vostra vite non mancherà di portare frutto per voi nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti. Guardate che immagine c'era di Dio. Se non portavi la decima, tu eri distrutto. Come se la benedizione o l'amore o la benevolenza di Dio doveva essere comprata. Non solo Dio ti benediva, addirittura sgridava il verme divoratore.
Se pagavi.
Non adoravi il padre, pagavi il padrino. E gli chiedevi la protezione attraverso la decima. Io aprirò le cateratte del cielo se. Guardate Gesù cosa dice. Giovanni 1, il versetto 50. Parla con Natanaele e dice così. Guardate al versetto 49. Natanaele rispondendo gli disse, Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E Gesù rispose e gli disse, poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. In verità, io vi dico che da ora in poi voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Che bello Gesù! Ha stravolto totalmente l'immagine di Dio, l'immagine che avevano le persone. Le persone amano stare sotto una legge. Perché amano misurarsi. Perché questa è la verità.
Competizione.
La legge ti porta nella competizione. La legge stabilisce se c'è qualcuno più spirituale o meno spirituale. Qualcuno più bravo o meno bravo. Qualcuno più santo o meno santo. Qualcuno più giusto o meno giusto. Con la legge ci possiamo misurare. Quando arriva Cristo non hai più niente da misurare perché è Lui il metro di misura. Nella legge il metro di paragone è l'uomo, uomo contro uomo. Nella grazia il metro di paragone e il metro di misura è la persona stessa di Gesù. Sì. non puoi più misurarti, non puoi più stabilire chi è giusto, chi è meno giusto, chi è più ubbidiente, chi è meno ubbidiente. Da ora in poi voi vedrete il cielo aperto e la benedizione di Dio, gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Guardate, guardate in Atti degli Apostoli, Atti capitolo 7, Stefano sta per essere lapidato e prima di essere lapidato, il versetto 54, 7:54, Atti. All'udire queste cose essi fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui, perché Stefano predicava con lo Spirito Santo, predicava con franchezza e quelli e lo volevano uccidere. Il versetto 55, ma egli ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse, ecco io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Guardate in capitolo 10 di Atti degli Apostoli, versetto 9. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta, mezzogiorno, per pregare. Ora gli venne fame e desiderava prendere cibo, e mentre quelli di casa glielo preparavano fu rapito in estasi e vide cosa?
Il cielo aperto.
E scendere poi, sappiamo, il lenzuolo. Vedete, il problema fondamentale non è la realtà sotto la quale noi viviamo, la realtà che ci circonda. Il problema è che noi non riusciamo a renderci conto che la benedizione di Dio è già sulle nostre vite a causa dell'ubbidienza di Cristo. Guardate cosa è scritto qua in Romani al capitolo 8. Questo è un versetto chiave per noi, perché questo ci fa comprendere il beneficio che abbiamo, non perché noi ubbidiamo, ma per il fatto che crediamo in Gesù che ha ubbidito per noi. Gesù ha ubbidito per sé e per noi, lui che è l'ultimo Adamo. Così come il primo Adamo ha disubbidito per sé e per tutti noi, per tutta l'umanità in realtà, Gesù ha ubbidito per sé e per tutta l'umanità. Romani 8, ora dunque non vi è alcuna
condanna
per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, guardate, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché, questo è il motivo, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. Cristo ha ubbidito e ha adempiuto la legge affinché la giustizia della legge si adempisse nella nostra vita. Guardate in Galati capitolo 3, versetto 12. Galati 3:12. Ora la legge non proviene dalla fede, perché dice: l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Ora, se noi ritorniamo a Deuteronomio 28, e tu hai la tua Bibbia, tu puoi leggere Deuteronomio 28 e fare dal versetto 15 fino al versetto 68, gli fai un bel cerchio con la penna rossa, tutta quanta, attorno, gli metti delle righe in diagonale e gli scrivi sopra, in accordo a Romani 8 e a Galati 3, questa maledizione non mi appartenga più.
Amen.
Punto importante, la maledizione non è per i credenti. Non è per l'umanità. Punto. Prima di tutto era la maledizione della legge, quindi riguardava Israele. Ok? La maledizione non è per noi. Punto. Andiamo alla benedizione. Tocchiamo questo argomento importante. Il problema non è chiederla. Il problema è esserne coscienti. Perché noi continuiamo a vivere come se è qualcosa che dobbiamo ricevere. E dammilla sta benedizione. Ma che ti costa, Dio? Ma che, signore, qualche volta non ti è mai pensato? Ti è passato sto pensiero? Signore, ma a te che ti costa? Una parola, uno schiocco di dita, basta che fai un cenno così, è tutto caldo nella mia vita. Ma che ti costa a te? E non ci rendiamo conto di quanto è costato a Gesù. Gesù, a Gesù è costata la vita. È costato qualcosa a Dio? Dio ha tanto amato il mondo che ha? Gli è costato qualcosa, ha dato qualcosa. Anzi, qualcuno. No? E quindi per noi è talmente fondamentale realizzare questo, che la benedizione non dipende dalla tua obbedienza. La tua benedizione dipende dal fatto che tu credi che Gesù ha obbedito per te. Un po' di entusiasmo. Un po' di entusiasmo. Ah, ma che anelli tanto in tanto. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno, cioè ti assecutano.
Pure che non vuoi.
L'Eterno ordinerà alla benedizione di essere... Non la voglio, no, è su di te. Non la voglio, è su di te. Ma se non la voglio, mi dispiace, non dipende da te.
Grazie a Dio.
Non dipende da te. La benedizione sulla tua vita non dipende da te. La grazia di Dio sulla tua vita non dipende da te. L'amore di Dio sopra la tua vita non dipende da te. Il favore di Dio sulla tua vita non dipende da te. C'è. Che lo voglia o no, c'è. Il problema è realizzare il fatto di quello che Paolo scrive, e concludiamo con questo. Efesini 1, versetto 3, lo conosciamo a memoria. Efesini 1, 3, benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia, mediante la quale grazia Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio.
Amen.
Cioè, ma chi volevo che sai? Il problema è che noi continuiamo a chiedere qualcosa che già c'è stato fatto. L'altro giorno dicevo, pensando alla situazione economica del nostro paese, dei giovani, delle famiglie, riflettevo su alcune frasi che possono sembrare scontate, delle frasi trionfalistiche. Ma queste sono quelle che realmente poi, l'adempimento di queste che hanno fatto la differenza. Oggi più che mai si va a cercare il posto fisso. Oggi più che mai si va a cercare il posto fisso. E mi ricordo una frase di un film, bellissimo, il film che parlava di Facebook, il film che hanno fatto proprio sul fenomeno social network. Quando c'erano i due gemelli che assieme a Zuckerberg avevano inventato Facebook, e loro gli fecero causa perché loro fecero caso a lui perché furono loro i veri inventori, in realtà non fu Zuckerberg, ma lui rubò in realtà le idee dagli altri, un po' come Steve Jobs che rubò le idee, ma poi fece una grande industria e quindi è diventato poi quello che è diventato, era un genio. Zuckerberg pure aveva una genialità ed ha tuttora, cioè una delle 8 persone più ricche del mondo, figurate. E c'è una frase bellissima che dice il rettore dell'università a questi due gemelli dicendo che voi non siete qua perché alla fine voi dovrete cercarvi un lavoro. Signori, voi siete qua perché il lavoro ve lo dovete inventare. E queste sono, questa frase mi ha sempre colpito e qualche, in questo ultimo periodo proprio sento forte questo, che siamo in un tempo realmente dove ora più che mai usciranno delle invenzioni e usciranno dove il lavoro, le persone lo dovranno inventare, non se lo dovranno cercare perché non ce n'è. E oggi più che mai dobbiamo veramente come credenti dipendere dallo Spirito Santo per dire dammi qualcosa di geniale, dammi qualcosa che non ha fatto mai nessuno, ed è idee e ispirazioni nell'aria. Ce ne sono talmente tante, talmente tante. A volte possono sembrare delle stupidaggini che possono creare degli imperi. Ed è fondamentale per noi comprendere che la benedizione non è a volte in qualcosa che qualcuno ti dà, ma la benedizione a volte è in una decisione che prendi. Quella decisione di coraggio, questa è la parola proprio che sentivo forte stasera mentre stavo cantando. Le scelte coraggiose determineranno una grande benedizione nella nostra vita. Perché c'è una benedizione nascosta dietro una porta che si deve semplicemente aprire. È qualcosa che noi stiamo chiedendo, noi pensiamo che ci cada dall'aria, mentre in realtà è semplicemente una decisione importante, coraggiosa. Vendere un'attività, impegnarsi, vendere qualcosa, investire qualcosa. Ieri e oggi ho visto un film su che in questo momento è in prima visione, sul fondatore di McDonald's, l'impero, e ho scoperto delle cose che non sapevo. Tu vedi che poi le persone possono dire quello che vogliono, ma è indiscutibile l'impero che hanno creato e la genialità o l'astuzia o la perseveranza con la quale hanno lavorato. Persone che hanno dovuto in un atto di coraggio, quest'uomo era finito e ha ipotecato la casa, l'ultimo bene che gli era rimasto. E c'è la scena bellissima dove lui c'ha questo terreno che compra per poter costruire il primo McDonald's, in realtà era il secondo, ma è quello che, dal quale poi è partito questo impero mondiale, dove lui si è inginocchiato, ha preso un pezzo di terra e dice almeno per una volta deve funzionare, almeno una volta nella vita deve funzionare. Ed era uno che ha venduto di tutto nella sua vita e ha avuto sempre pesci in faccia e porte chiuse davanti, fin quando con un atto di coraggio, dove neanche la moglie gli dava credito, ha fondato un impero straordinario. Non ha fatto tutto in maniera perfetta e in maniera pulita. Si sa, si sanno queste cose. Ma una cosa è certa, un atto di coraggio. Oggi sta dando da mangiare probabilmente da lavorare a... Poi possiamo dire quello che vogliamo, i contratti, non ha importanza, ma è una realtà. Ok? Quando un atto di coraggio ti fa entrare in una benedizione che è già presente, non è qualcosa che si deve creare, è come se stessi aspettando te. E io quando leggo qua queste parole, tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno, ordinerà la benedizione di essere sopra di te. E io mi giro e dico dov'è? Dov'è? Dov'è oggi nella nazione? Dov'è oggi nei nostri giovani? Dov'è oggi nelle famiglie che stanno morendo di fame? E a volte la vedi questa benedizione in persone che hanno dato tutto, che investono con un atto di coraggio, riescono a fare cose straordinarie. Magari non creano imperi incredibili, ma semplicemente danno da mangiare alla propria famiglia. Questo è onorevole ed è straordinario. Gente che dice, che non accetta un no come una risposta, che non si piega di fronte alle circostanze, che di fronte alle situazioni difficili e imperterrite decide di andare oltre e decide di sfondare dei limiti, di andare oltre certe barriere culturali, mentali, sociali, economiche. Ho l'ultimo pezzo di terra, l'ultimo granello, l'ultimo mucchio di soldi messi di lato. Credo in questa cosa. Andiamo. Dietro un'azione coraggiosa ci sarà una benedizione straordinaria. E il problema non è chiederla la benedizione. Vedete, se noi leggiamo il Nuovo Testamento, da nessuna parte è scritto che dobbiamo chiedere a Dio di essere benedetti. Da nessuna parte nel Nuovo Testamento è scritto che dobbiamo chiedere a Dio di benedirci. In nessuna parte. Eppure noi continuiamo, Signore benedici. Perché? Perché il problema fondamentale è che non siamo coscienti. Io ho ascoltato una volta una cosa che mi ricordo che ha segnato la mia vita. Nel 1991 ero in un campeggio vedendo un predicatore americano del Sudafrica e disse, stava insegnando sullo Spirito Santo, ma disse una frase che mi toccò così tanto, disse: sii sempre cosciente dello Spirito Santo che è dentro di te. Perché è dentro di te? Sii cosciente del fatto che lui abita sempre, non viene da fuori, è dentro di te. Sii cosciente della benedizione, che tutto quello che le tue mani toccheranno sarà benedetto. Non chiedere la benedizione. È scritto nell'antico patto: l'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tutta l'opera delle tue mani. Tutto quello che le tue mani toccheranno. Tutto quello che le tue mani, nelle quali saranno coinvolte le tue mani. Non chiedere a Dio di benedirlo. È già là. E noi siamo poco coscienti di questo. E se continuiamo a pensare in maniera negativa, continuiamo a pensare che certe cose non si sbloccano, certe cose... Fratelli, è così. Più pensiamo a determinate cose in una determinata maniera, e più le cose non si sbloccano. E quando arriveranno le cose negative, diciamo, me le aspettavo. Quando arriveranno le cose positive, diranno, e chi sei? Allora Dio c'è. E viviamo la nostra fede al contrario, dove ci sorprendiamo dei miracoli, che dovrebbero essere la nostra base quotidiana, e non ci sorprendiamo di quando non ci sono i miracoli. Tanto è così. No, non è così. Dio ha stabilito che noi siamo avanti, non indietro. In alto, non in basso. La testa, non la coda. Amen. Dio non è bugiardo. E Lui non cambia. Lui non muta. Lui è sempre lo stesso. Gesù Cristo è lo stesso. Amen. Ieri, oggi e per sempre. E i cieli sono aperti sopra la nostra vita. I cieli sono aperti. Amen. Non mi accontento di una benedizione a metà. Non mi accontento di qualcosa che si stenta. Io so che c'è una benedizione dietro una porta che devo aprire. Non so quale, ma so che è là dietro. So che è là dietro. L'avete mai sentito il detto: i soldi chiamano soldi?
Sì.
Ah? I soldi chiamano soldi.
I birocchi chiamano birocchi.
Sì. È una legge spirituale.
È una legge spirituale. Sapete perché? Perché ci crediamo. Per questa è una legge spirituale. Per questa è una legge spirituale, perché ci crediamo, e ciò che fa la differenza è in quale legge noi crediamo. Vabbè, che mi posso aspettare oggi? C'è crisi. Che mi posso aspettare? Cose straordinarie. Che succede? Che mi posso aspettare? Che non mi ammalo mai. Certo, qualche medicina, qualche raffreddore, qualche cosa. E vedete, cosa ha detto Gesù? Ti sia fatto secondo la tua
fede.
ti sia fatto secondo la tua fede, non ti sia fatto secondo il mio amore. Forse una rivelazione per qualcuno stasera. Gesù non dice ti sia fatto secondo la mia grazia, ti sia fatto secondo la mia benevolenza. Come a dire, va, oggi più buono.
Grazie a Dio.
Ah, grazie a Dio. Grazie Signore. Vai. Grazie Signore. Amen. No, Gesù dice ti sia fatto secondo la tua fede. Sto cammino si sta studiando.
No, è molto basta. Acceso, guarda, sì. Stavo prendendo a fuoco io.
Ti sia fatto secondo la tua?
Tra poco non mi vedevo più.
Questo è talmente importante che noi lo comprendiamo, ragazzi. Io non so perché, volevo parlare di un altro argomento stasera, però sento proprio di parlare perché noi dobbiamo essere coscienti della benedizione. Sto chiedendo a Dio, ci sono delle porte economiche che si devono aprire. Devo semplicemente capire quale porta, quale situazione, quale mossa di coraggio fare per andare a spalancare qualcosa. Io sono pieno di sogni, sono pieno di due parole profetiche, di profezie. La gente continua a parlare, il Signore ti sta per bene, il Signore sta per mandare. Ma quando però?
È quello che dicono tutti. Oh, 30 anni.
Però io lo so perché Dio a me mi ha parlato, io ho ricevuto dei sogni, ho ricevuto delle parole, delle visioni, delle cose talmente tangibili. Io so, qualche volta certe cose le ho viste, in alcune cose le ho realizzate pienamente. Pienamente. Vi faccio un esempio, vi do la testimonianza di quello che è successo per la Cina. 11 anni fa, 10 anni e mezzo fa, ero in Canada. E in maniera assurda, sono rimasto una settimana lì. In una settimana tre persone diverse, che non si conoscevano, sono venute da me e hanno profetizzato che dovevo andare in Cina. In una settimana, tre persone diverse. Ma che casino che ci devo fare, voglio dire. Ma è stato assurdo, perché non mi è mai più successa una cosa del genere. Ho cercato degli agganci e li ho avuti, potevo partire, però. Sai quando non senti quella l'approvazione da parte di Dio, quella pace, no? E ora è successo, grazie a Dio c'è la possibilità di andare, la prossima settimana parto. Vedo l'adempimento di qualcosa che mi è stato detto 10 anni fa. A volte bisogna aspettare tutto questo tempo. Non lo so se è colpa mia, non so se o sono io ad aver ritardato. Una cosa è certa, Dio non mente.
Siamo noi.
Dio non mente. Amen. Dio, no? Dio non è un uomo. Ma lui, queste qua sono promesse che non sono a scadenza. Non è succederà. Questo è uno stato di fatto. Faccio un esempio. Gesù un giorno ha detto, io sarò con voi tutti i giorni. È una promessa?
Sì.
No. Non è una promessa. È uno stato di fatto.
Sì. È così.
Sì. È così, cioè che lo vogliamo o no, che ci crediamo o no, che lo desideriamo o no, che lo realizziamo o no, non è una promessa. Gesù è con me. Perché? Perché lui l'ha detto. Punto. Quindi io devo realizzare il fatto che lui è con me. Se lui è con me, la benedizione di Dio è con me. Non sono promesse da realizzare, è uno stato di fatto. Allora, come posso realizzare la sua presenza nella mia vita? Perché so che c'è. Lo Spirito Santo è una promessa? No, è uno stato di fatto, ce l'ho. Abita dentro di me. La salvezza è una promessa? No, è uno stato di fatto. La vita eterna è una promessa? No, è uno stato di fatto. Il regno di Dio è una promessa? No. Il regno di Dio è dentro di voi. Quindi è essere
coscienti.
Ilenia, essere coscienti. Non chiederlo. Allora l'unica cosa che dobbiamo chiedere è sapienza di Dio. C'è una porta che devo aprire. C'è una porta che devo aprire. Io mi sento in questo momento, io parlo di me in questo momento, mi sento in una stanza dove ci sono delle porte. E io so che in questi giorni si aprirà questa porta. Io lo so. E la benedizione è là, dietro quella porta. dietro una scelta coraggiosa.
Ma la porta è qualcosa che tu vedi?
No.
Dipende di che cosa, che porta è. Può essere una porta scomparsa.
Questa è la porta scomparsa.
Simbolo, la porta.
In che senso? No, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire?
Figurativo. Quella cosa di cui io comunque partecipo nell'apertura o si apre in automatico da sé?
Allora,
è una cosa che fa Dio ad aprire, cioè l'apre Dio quella porta.
Allora, ci sono...
Io devo partecipare all'apertura.
Ci sono delle cose. Ci sono delle cose che Dio stabilisce, ok? Io ti parlo per esperienza nella mia vita. Dio prepara ogni cosa. Io mi ricordo, era gennaio del 2000, mi trovavo a Enna, era una mattina, ero a pregare in comunità, una mattina presto, e mi ricordo una cosa, che mentre stavo pregando, Dio mi disse una cosa che mi lasciò talmente perplesso. Dio mi disse questo: chiedimi di aprirti una porta. Ed era forte, era una voce forte, perché era proprio una cosa che proprio sentì la voce di Dio e mi diceva queste parole. E io dissi: in che senso? E lui mi disse: chiedimi di aprirti una porta. E dissi: perché non lo fai? Io faccio quello che tu mi chiedi.
Quale porta?
Se tu non me lo chiedi, io non posso farlo. Lì capii un principio fondamentale, che è un principio che è scritto nella Bibbia, che Dio non fa niente senza la fede di qualcuno. Ci sono, Paolo un giorno pregava, vi ricordate, lui scriveva ai Romani, scriveva pure ai Colossesi e anche ai Corinzi: pregate per me affinché mi si apra una porta. Ok? La porta era un'opportunità, quindi delle opportunità nelle quali poi bisognava entrare. Ok? Le porte a quel tempo non erano queste, erano delle porte attraverso le quali dovevi passare. Quindi erano porte senza
ante.
Ok? Senza ante. Ok? Quindi quando si apre una porta, in realtà è un'opportunità, dove tu vedi un'opportunità e Dio ti fa vedere la benedizione che è lì. Ok? Devi avere, e a volte bisogna fare dei passi coraggiosi per entrare in quello che Dio ha stabilito per la tua vita. Quindi non si parla della benedizione che tutti quanti hanno, si parla proprio della benedizione per entrare in quello che Dio ha preparato per te. Perché noi siamo benedetti, anche se abbiamo problemi economici, anche se siamo malati, anche se abbiamo problemi, anche se siamo depressi, è benedizione di Dio nella nostra vita, ok? Ma non la stiamo realizzando, non la stiamo vivendo. Allora c'è una benedizione che dobbiamo realizzare nella nostra vita, che dimostra realmente lo stile di vita che Dio vuole che tu abbia. Allora, Dio, apri una porta per me, dammi delle opportunità. Sono persone che non vogliono passare quelle porte, che non vogliono prendersi la responsabilità, perché hanno paura, perché hanno paura di fallire, hanno paura di quello che possono dire gli altri, eccetera. Mille paure. C'è una benedizione che sta aspettando di essere manifestata al di là di una porta attraverso la quale noi dobbiamo passare. Ok? E quella obbedienza di cui si parlava non è più l'obbedienza ai comandamenti, ma è l'obbedienza della fede, fare il passo di fede. Io ti obbedisco perché agisco in fede in questa determinata situazione, che può essere una situazione fisica, può essere una situazione economica, lavorativa, imprenditoriale, familiare, di comunità, ministeriale, di qualunque genere. Ma la cosa importante è comprendere che ci sono dei passi. Faccio un esempio: Israele poteva stare nel deserto, vivere nel deserto, c'è stato per 40 anni, poteva viverci per sempre, ok? Però arriva un certo punto in cui guarda e con Giosuè arriva la terra promessa. Stare nel deserto o entrare nella terra promessa? Possiamo stare nella terra promessa? Ormai ci siamo stati 40 anni, quindi ormai abbiamo capito come vivere in questo ambiente ostile, ormai è la nostra casa, è stata la nostra casa 40 anni. Sì, però Dio ha stabilito la terra promessa, non il deserto. Per entrare nella terra promessa c'era un fiume da attraversare. E il fiume da attraversare si attraversò con il passo della fede, dove i sacerdoti dovevano mettere il piede nell'acqua. E quando hanno messo il piede nell'acqua, il fiume si è fermato. E sono entrati in quello che Dio ha preparato per loro. Erano il popolo di Dio anche nel deserto? Sì. Dio era con loro anche nel deserto? Sì. Avevano la provvidenza di Dio nel deserto? Tutti i giorni con la manna. Ma il problema è proprio questo. Voglio la manna o voglio il latte e miele che scorre nella terra promessa?
Esatto.
Comprendete di cosa stiamo parlando? Sì. Continuiamo a vivere. Il problema è che la benedizione è lì.
Abbondante.
Ed è l'abbondanza. Dio vuole che io sia là. Io sono stato creato per quello. Non sono stato creato per il deserto. Io sono stato creato per la terra promessa. Ma ci sono i nemici, che me ne frega? Cioè, di Dio che mi ha portato fin qua mi libererà dai miei nemici. È Dio, non è un uomo. Io devo essere cosciente che c'è una benedizione sopra la mia vita e che c'è una benedizione che si deve manifestare attraverso la fede. Amen. Alleluia, che dicono i nostri fratelli?
Eh?
Sì,
400
commenti.
Ci saranno
400
commenti,
signore. Sì. Leggi io lo so.
Alleluia! Ci alziamo in piedi, dai. Ci alziamo in piedi. Ringraziamo Dio. C'è Saverio che ha fame.
Anche io ho fame.
Vicino porto, facciamo il fuoco. Sì, perché ho detto
che ti lo sentirà. Ringraziamo Dio un attimo.
Sì,
va. Ringraziamo Dio con tutto il cuore, dai. Allora.
Grazie,
padre. Vieni, bello, avvicinati, padre.
A tu.
Grazie.
Vogliamo pregare anche per i nostri fratelli. Io so che ci sono delle cose, io lo sento forte, mamma mia, lo sento forte a livello economico, che ci sono degli sblocchi che Dio vuole dare in questo tempo, che noi siamo semplicemente, come si suole dire, abbiamo appena messo il piede nel fiume e noi ci stiamo aiutando che può sangue. E Dio invece ha preparato l'abbondanza di un fiume per la nostra vita.
Amen.
L'abbondanza di un fiume per la nostra vita. Non ti accontentare delle pozzanghere.
Amen.
Lo dico con molto rispetto, io so quali sono i problemi familiari, i problemi economici della famiglia, lo so, quindi lo dico dal basso, non dall'alto. Però so, perché l'ho visto, perché l'ho sperimentato, l'ho visto così tante volte e so, io, sapete quando c'era, stava per arrivare la pioggia in Israele che Elia mandava i suoi servi e dice, vediamo una nuvola grossa quanto il pugno di una mano, Elia disse, cara, sta arrivando, preparate i cavalli e scendiamo subito perché si ode già il rumore di grande pioggia.
Alleluia.
E io lo so, è lì,
amen.
È lì, Ilenia, è lì, alleluia. Ilenia, amen. Vado a maretare, vado a maretare, Ilenia, alleluia, grazie papà, grazie con tutto il cuore, grazie per questo tempo padre, ti chiediamo Spirito Santo che abiti dentro di noi, ti chiediamo di renderci coscienti realmente della benedizione che non dipende dalla obbedienza ai comandamenti ma che dipende dalla nostra fede nell'obbedienza di Cristo. Grazie che attraverso l'obbedienza di Cristo la benedizione è arrivata nelle nostre vite per sempre, grazie che attraverso l'ubbidienza di Cristo i cieli si sono aperti e sono rimasti aperti e sono aperti sopra di noi da 2000 anni. Grazie Padre che non dobbiamo sforzarci per convincerti a benedirci o per sforzarci ad aprire i cieli o a convincerti di aprire i cieli sopra le nostre vite. Liberaci da tutte queste stupidaggini religiose che condizionano la nostra vita e che ci mantengono in una depressione spirituale. Padre, nel nome di Gesù, chiediamo che la nostra vita sia cosciente della tua benedizione, del tuo amore, della tua grazia nelle nostre vite. Padre, tu hai detto un giorno attraverso il tuo figlio Gesù, ti sia fatto secondo la tua fede. E noi decidiamo nel nome di Gesù di pensare in grande, di credere in grande, di sperare in grande, di aspettarci cose grandi. Nel nome di Gesù, Padre, grazie per l'opera meravigliosa che tu farai. Padre, ti chiediamo di aprire delle porte per noi, nel nome di Gesù Cristo. Aprici delle porte, porte Padre che potranno, attraverso le quali possiamo vedere benedizioni pratiche, pratiche. Benedizioni economiche sopra le nostre vite, sopra le vite della Chiesa, dei tuoi figli, di questa nazione, Padre, nel nome di Gesù, per questa nazione, Padre, non preghiamo solo per i credenti, per tutta la nazione italiana, Padre, preghiamo per una rifioritura, per un rinascimento in questa nazione, per una rivoluzione piena, per una riforma totale, Padre, nel nome di Gesù. Noi preghiamo che la giusta e vera tua immagine possa essere diffusa il più possibile in questa nazione. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu opererai e grazie per come le nostre vite cambiano in questo tempo. Io lo decreto nel nome di Gesù, lo dichiaro per la mia vita. Grazie Padre per come le cose cambiano nel nome di Gesù per la vita dei miei fratelli e delle mie sorelle. Grazie per il grande cambiamento che tu ci dai. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Padre, vogliamo in questo momento reclamare la tua, Signore, la tua benedizione sopra la vita di ogni persona che sta ascoltando, che sta vedendo, che sta seguendo questa diretta. Nel nome di Gesù, Padre, vogliamo reclamare la tua guarigione, Padre, guarigione fisica. Guarigione nell'anima, la tua provvidenza economica, Padre, nel nome di Gesù, la tua provvidenza a livello anche di sentimenti, Signore, la tua provvidenza a livello emotivo, Padre, tutti coloro che sono soli, tutti coloro che sono abbandonati, tutti coloro che stanno vivendo nella solitudine, tutti coloro che si sentono disperati, senza un obiettivo, Padre, nel nome di Gesù Cristo che siano rialzati in questo giorno e possano rendersi conto e realizzare che tu sei con loro e non li hai mai abbandonati e mai lasciati. Padre, grazie e ti chiediamo di fare sorgere un popolo di eroi della fede in questo momento di grande depressione, di grande, Signore, disordine, di grande mancanza di speranza, che sorga un popolo in Italia con una fiducia meravigliosa, con un cuore da leone, Padre, nel nome di Gesù, che guardano davanti alle difficoltà e invece di scoraggiarsi reagiscono in maniera straordinaria per vedere la tua gloria, il soprannaturale, miracoli dopo miracoli. Padre, nel nome di Gesù Cristo, noi ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen. E amen. Amen. Benedizioni per tutti coloro che stanno guardando in questo momento. Dio vi benedica.
Alleluia.